cade piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci qui, buon pomeriggio con il nostro appuntamento di mezzogiorno su Radio Marte, Forza Napoli sempre, con voi Gianluca Gifuni, Emanuela Castelli, ovvero Panic Room, ormai per chi non la conoscesse, e invece Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Parleremo ovviamente di Napoli che ricomincia gli allenamenti oggi in vista del match con l'Udinese contro Fabio Cannavaro lunedì prossimo per la quart'ultima del campionato. Nel frattempo continuano le consultazioni legate agli allenatori in attesa dell'incarico, e insomma parliamo così perché stiamo parlando di governo, Parlamento, c'è un deputato qui con noi che è Francesco Borrelli.
Buongiorno.
Buon pomeriggio
Francesco,
siamo collegati con il nostro inviato a Castelvolturno Pasquale Tina in apertura. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora, Francesco Borrelli, che non ha le cuffie, ma insomma io ho chiesto di restare con noi in apertura di questo appuntamento perché lui è sempre molto attento alle dinamiche anche sociali e anche, diciamo così, del traffico e dei trasporti legati allo sport, agli eventi sportivi.
Parcheggiare la macchina a Napoli è un'azione sportiva in molti casi. A chilometri di distanza devi cercare di trovare il posto, insomma è un'attività anche fisicamente
impegnativa. Potrebbe diventare una specialità olimpica a volte.
Ecco, potrebbe diventare una specialità olimpica, dice Pasquale Tina.
Allora, ha perfettamente ragione.
Francesco, che è successo in occasione di Napoli-Roma allo stadio Maradona, all'esterno?
Io per una pura casualità c'ero, perché ero in uscita dal Comic-Con e ho visto, segnalati anche da me, decine di parcheggiatori abusivi che si erano presi le macchine dei cittadini. Che cosa è successo? Che circa 83 cittadini hanno affidato la loro macchina ai parcheggiatori abusivi, e io dico, a prescindere dalla difficoltà del parcheggiare, affidarla a questi cialtroni significa solo una cosa: o che non la ritrovate, o che la trovate graffiata, o, come è successo in questa occasione, le hanno prese i carattrezzi della polizia municipale. Alcuni di questi sono stati denunciati, di parcheggiatori abusivi, però ovviamente non si può continuare, non possiamo continuare ad affidare ai parcheggiatori abusivi. Spezzo anche una lancia però in difesa di quelli che dicono non abbiamo i soldi, non possiamo parcheggiare le macchine pagando una cifra blu. Io sono intervenuto e ho denunciato un parcheggio che c'era stato segnalato più volte proprio su Radio Marte, che quando c'è la partita del Napoli passa da 20 euro a 50 euro.
Sì,
è una vergogna. È un garage che però io ho beccato che parcheggiava le macchine con il tagliando sul marciapiede, sulle aree destinate ai peduni. Quindi ho fatto intervenire la polizia, ho fatto una denuncia, perché è prevista la chiusura per alcuni giorni quando avviene una cosa del genere, perché una cosa è ovviamente fare un'attività legale, un'altra cosa è abbuffarsi senza pietà nei confronti dei cittadini, dei calciatori degli utenti, persone che, aspettate che facciamo al volo che mi metto pure le cuffie, nei confronti di tutti coloro che vorrebbero passare una giornata allo stadio divertendosi e invece poi non riescono a divertirsi. Per me è legittimo che le persone possano fare i loro affari con il loro garage, però onestamente la super speculazione quando ci sono le partite del Napoli è inaccettabile. Ancora peggio se prendi le macchine e le parcheggi in mezzo alla strada facendoti pagare 50 euro, è veramente una cosa assurda.
Comunque lo range dai 10 euro di qualcuno ai 20 euro del parcheggio sotterraneo del centro commerciale azzurro, 20 euro, a qualcuno 30, 40, 50 euro garage nelle zone limitrofe. È chiaro che noi lo abbiamo già denunciato, però mi fa piacere che tu...
Sì, ma io sono andato lì, personalmente, io lo voglio dire, io sono sempre una persona che cerca di essere per il giusto, mi rendo perfettamente conto che la nostra è una città difficile e quindi è difficile alcune volte trovare il parcheggio. È altrettanto vero che in alcuni casi non si può cedere all'illegalità e all'inciviltà, perché poi le persone devono potersi muovere, i disabili devono avere i loro spazi, ma dall'altra parte è legittimo fare un'attività di garage, è ignobile, anche se la legge lo consente, fare il super speculatore.
Ecco, prima di salutare Francesco Borrelli, il deputato che ci ha parlato di quello che è successo a margine di Napoli-Roma, dal punto di vista dei parcheggi, dei trasporti, una curiosità: c'è qualcuno che si è lamentato negli ultimi giorni anche del costo? È vero che all'interno dello stadio si può fare quello che si vuole, però una Coca-Cola da 25 centilitri costa 5 euro. 5 euro nel bicchiere di plastica e 2 euro o 3 euro la bottiglia d'acqua minerale, sempre quella piccola per intenderci. Ognuno può fare quel che vuole, però se un genitore con due bambini va lì e compra tre Coca-Cola, oltre ai biglietti dello stadio, oltre al parcheggio, è costretto a pagare 5 euro una Coca-Cola che costa...
Io credo che ci sia una fase di profitto esagerato. Noi dobbiamo avere sempre in mente l'equità, anche quando si fanno gli affari. È evidente che approfittando del fatto che non si possono portare bottiglie di acqua o di altri liquidi all'interno dello stadio, si è creata una speculazione ignobile. Io credo che la vera svolta dovrebbe essere con la convenzione dello stadio, tra l'altro che mi risulta attualmente ancora non saldata, cioè mi risulta che la De Laurentiis e Calcio Napoli non abbia ancora pagato l'utilizzo dello stadio. Io credo che una delle cose dovrebbe essere i prezzi equi. Io dico, non voglio dire a 50 centesimi, ma 2 euro è giusto. Aggiungo pure un'altra cosa, una battaglia storica, se un giorno io ne avrò la possibilità, è di far vedere ai napoletani un reperto archeologico di cui tutti parlano e nessuno l'ha mai visto, e cioè il garage sotto allo stadio.
Te lo chiedono?
Sotto, quel è un reperto archeologico, cioè praticamente crea meno attenzione la tomba di Tutankhamen, perché tutti ne abbiamo sentito parlare, tutti sanno che c'è questo garage, tutti sanno che risolverebbe, non totalmente, ma in parte, i problemi, ma nessuno l'ha mai visto. E quindi se aprisse dovrebbe avere prezzi politici. E aggiungo un'ultima cosa, io allo stadio spingerei più all'utilizzo, come hanno fatto il Comic-Con, dei mezzi pubblici e la Polizia Municipale, a spese del Calcio Napoli, più che sequestrare i mezzi, dovrebbe fare un'azione di... evitare proprio ai cittadini, perché poi diventa, io mi rendo pure conto, parcheggiano incivilmente, non si trovano più la macchina, diventa poi una giornata di festa, una giornata triste. Quindi bisogna proprio cambiare completamente, dal mio punto di vista, la gestione. Il Calcio Napoli deve essere una festa per la città in cui tutti abbiano il giusto, compresi gli spettatori, soprattutto quelli che vanno alle famiglie, perché poi, e concludo, se non vogliamo avere un tifo, diciamo, becero in alcuni casi, quelli, ma noi dobbiamo spingere le famiglie ad andare allo stadio come avveniva un tempo. Certo. Non che una famiglia per andare allo stadio deve ipotecare la casa.
È giusto così, grazie per questa digressione iniziale legata a elementi collaterali ma molto molto importanti dal punto di vista sociale, legati allo sport e agli eventi sportivi e al Calcio Napoli. Grazie all'onorevole deputato Francesco Borrelli.
Grazie a voi, buona trasmissione.
Grazie a Francesco Borrelli. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è ancora lì. Noi andiamo in pubblicità, Pasquale, un minuto e mezzo di pazienza, poi tutte le ultime notizie in casa Napoli alla riapertura degli allenamenti in vista di Udinese-Napoli. A tra poco. Quando il quadro è di un certo tipo, colorato, colorito, è sempre bello trasmettere. Ecco, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre. Abbiamo salutato il deputato alla Camera Francesco Borrelli e abbiamo con noi Emanuela Castelli, che è in redazione, Panic Room per gli amici, e Mary Jane per gli amici, Spider-Man in regia. Tanti messaggi al 339-666-9990, telefonate allo 081-63-6363. Andiamo finalmente da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio di nuovo, eccoci qui. Napoli che riprende gli allenamenti in vista di Udine, ci vorrebbe una scossa anche questa settimana o no? Volendo, diciamo,
Gianluca,
scherzare un po',
secondo me ci vorrebbe una vittoria,
ecco.
perché la prestazione con la Roma non è stata male, però devi, cioè, mancato il risultato, cioè il Napoli non vince, nelle ultime tre partite ha fatto due punti e quindi ci servirebbe un risultato, quantomeno, insomma, provare a vincere questa mini volata con la Fiorentina. Non che cambi molto, perché poi tra ottavo e monoposto non è che cambi moltissimo, la stagione resta ampiamente negativa, però devi provare a fare qualche risultato, secondo me.
Ecco, la volata all'inizio era con l'Inter, poi col Milan, poi con la Juve, poi con l'Atalanta, la Roma, poi con la Lazio, adesso è arrivata con la Fiorentina per cercare di arrivare in Conference League, che sarebbe l'Europa, l'ultima Europa disponibile. Sai chi ti faccio salutare, Pasquale, dall'altro lato? un grandissimo giornalista.
No, non lo so, chi mi fai salutare?
Il dottor Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Buon pomeriggio, Antonio.
Se è stato uno scherzo, non mi sembra uno scherzo di buon gusto, perché
no, non è uno scherzo.
Pasquale ed io siamo ottimi colleghi e tra l'altro Pasquale ha tutta la mia simpatia e la mia stima. Lo ascoltavo con attenzione e interesse e quindi non posso che confermare quello che lui dice. Tra l'altro io trovo molti motivi di dissenso nei confronti del Napoli in questo periodo, ma soprattutto su come il Napoli si fa raccontare. Una società, io credo che dovrebbe dire qualcosa, non si può andare avanti con questo giochino, questo casting per tenere in piedi l'interesse per il Napoli. Il Napoli deve dare in questo momento una prova di serietà e di credibilità. Il presidente, che certamente vuole apparire sempre lanciando le sue idee, le sue proposte, anche quelle irrealizzabili come Bagnoli, che mi sembra un'utopia ed è stato dimostrato e l'ho scritto, ma della dovrebbe intervenire, rassicurare i tifosi, chiedere ancora una volta scusa alla città, ai tifosi per il disastro senza precedenti, disastro tecnico e economico del Napoli, e soprattutto dire che intenzione ha. Può benissimo, secondo me, anzi non deve dire neanche il nome dell'allenatore che intende prendere, perché in questo momento la squadra sta giocando, i giocatori possono essere turbati o comunque condizionati, ed è una mancanza di rispetto, sarebbe nei confronti di Calzone, che è venuto a fare un favore, non è riuscito a ottenere quei risultati che lui sperava di offrire, che il Napoli si aspettava, però dopo Mazzarri, perché l'errore è stato prendere prima il francesino Sapiente e poi Mazzarri, e poi si è arrivati a Calzona, che è un signore allenatore ed è venuto qui in qualche modo a impegnare il suo nome, la sua reputazione di persona per bene, di bravo allenatore. Però una società dovrebbe dire: tifosi, stiamo lavorando per il futuro, pensiamo di attuare un piano, e dire qual è l'indirizzo tecnico finanziario. Non c'è niente di male se dice vogliamo fare un Napoli basato sui giovani, un Napoli tutto nuovo, oppure vogliamo ripercorrere la vecchia strada rivalutando i giocatori che secondo noi sono stati dei buoni acquisti però sfortunati, dare le linee programmatiche. Questo è un segno di serietà e di credibilità, non andare avanti con un giochino, perché poi contemporaneamente si leggono tanti nomi, ma che non sono compatibili l'uno con l'altro. Cioè, se io devo prendere Conte è un nome impegnativo. Perché? Perché Conte è un giocatore, è un allenatore che ti costa molto, ma soprattutto cancella dalla scena il presidente. Cioè, se c'è Conte, le luci della ribalta sono su Conte. Quindi a questo punto anche il presidente deve fare un ragionamento: io o Conte? Perché se arriva Conte non si parla più di De Laurentiis, e allora lui deve scegliere se tornare tra le quinte, tornare nella in una situazione di penombra e lavorare per il Napoli, oppure stare sotto i riflettori ancora. Sono allenatori diversi che condizionano uno stile di società. Quindi allora Conte, e poi Conte pretende i giocatori che sceglie lui. De Laurentiis subisce questa imposizione, altrimenti un'altra linea che è più morbida, più grigiotta, e allora vai su Pioli, vai su Gasperini, questi qui. Oppure si ha il coraggio, avendo preso un giovane che è molto ambizioso, molto rampante come Manna, allora vai su una linea giovane e fai una soluzione innovativa. Queste linee guida potrebbe anche rivelarle e far capire. Invece c'è una grande confusione con dei nomi che sono incompatibili. Cioè è come se uno dice: io sto programmando le vacanze, non so se vado se vado a Monte Carlo oppure in un posticino sperduto di mare chissà dove. Ecco, quindi ci sono delle incompatibilità, delle dissonanze nei programmi.
Antonio, dall'altro lato c'è Umberto, io siamo con Antonio Corbo e con Pasquale Tina in collegamento con noi. C'è Umberto, un ascoltatore che ha chiamato allo 081-636-363. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca. Senti, io vorrei fare l'ho premesso che il Presidente ha commesso degli stracelli incredibili. Ma nella trasmissione il bello del calcio.
No, ma non c'entra nulla. Noi siamo in un'altra trasmissione radiofonica. Ha una domanda, un quesito da porre ai nostri.
Non c'è una contraddizione nel dire che ci parte da Juan Jesus e Mario Rui per l'anno prossimo.
Grazie. Allora lo chiedo ad Antonio Corbo e poi anche a Pasquale Tina. È una contraddizione dire ma io non so chi lo abbia detto, io non penso che si possa ripartire da Juan Jesus. Da Mario Rui magari sì, ma da Juan Jesus proprio no. Antonio.
Juan Jesus, io ieri sera proprio per televisione ho insistito proprio su questo tema. Ma Juan Jesus ha tolto personalmente dei punti al Napoli. Io non dimentico Cagliari, non dimentico il rigore che ha tolto 2 punti in una partita con la Roma, che il Napoli avrebbe strameritato di vincere questa partita, perché c'è stata una superiorità sul piano tecnico, fisico, di impegno. Era stanca la Roma, aveva solo fisicità ed era stato bravo Calzone anche ad attrezzare bene la squadra. Quindi io Juan Jesus non lo vedrei assolutamente, però non voglio leggere i diritti e gli interessi di un professionista che...
Peraltro il suo procuratore è Calenda, lo stesso di Osimhen, insomma un procuratore che vale 130 milioni di euro, vero Pasquale Tina?
Questo è il candidato all'Europa.
Dipende molto, diciamo, dal mercato del Napoli, del futuro del Napoli questa cessione, considerando insomma che il Napoli non solo non farà la Champions e quest'anno insomma dà anche più soldi, no? Perché si qualifica, ma il rischio concreto è proprio di rimanere fuori dall'Europa, quindi di sicuro una cessione importante come quella di Osimhen ti aiuta a ricostruire una squadra che magari possa provare a ritornarci in Europa, in Champions.
Ma come giustamente dice Pasquale, non andare in Europa secondo me non è una tragedia, è un problema non tornare in Champions. Questa è la sconfitta vera della società. Già l'Europa League è già di secondo turno, ma la Conference mi sembra un bel torneo che io giocherei volentieri a Irlanda oppure a 2 passi dal cinotropo. Non mi sembra un...
Antonio, tu fossi il Napoli rifiuteresti di partecipare alla Conference?
No, non si rifiuta mai. No, se il Napoli è ammesso alla Conference deve giocare, per carità. Sarebbe un atto di superbia ingiustificato. Però il Napoli deve ripartire e deve capire, ecco perché io dico che ci vorrebbe una conferenza stampa del Presidente, ma seria, per dire io devo ripartire. Come riparto? Riparto con i giovani, riparto con un allenatore che mi riporta subito nel giro scudetto, investo un po' di quattrini e ci riprovo, oppure voglio andare su questa via di mezzo di questo, come ha fatto fino a prima dello scudetto, cioè un Napoli che stava sempre a borderline tra la
seconda e la terza posizione,
un'aurea mediocritas. Quindi sembra questa la linea che è stata quella del Napoli, però vedo che dovrebbe dire e chiarire. Invece di tutto si parla tranne che della ricostruzione, della rifondazione e di un indirizzo chiaro sui progetti del Napoli. Ormai per fortuna è caduta anche l'utopia, insisto, di Bagnoli, che finalmente non se ne parla più perché è stato dimostrato che è una bolla di sapone, e quindi bisogna andare avanti con serietà. Io credo che De Laurentiis debba recuperare la credibilità della società nei confronti del suo pubblico. Non dimentichiamo che l'anno scorso da 8.000 abbonati era salito a 22.000. Io voglio capire se recupera anche gli abbonati e soprattutto recupera l'amore e la stima dei suoi tifosi.
Dall'estero, dalla Francia, arriva un messaggio: Corbero, Corbo numero uno, e con questo chiudiamo il collegamento con Antonio Corbo, il giornalista della Repubblica. Grazie Antonio per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Ma grazie a voi per avermi chiamato.
Grazie ad Antonio Corbo, grazie a Pasquale Tina. Pasquale, noi siamo a ridosso della pubblicità, non ci sono novità di rilievo da rimarcare in questo momento, quindi ci risentiamo più tardi?
Sì, veramente pomeriggio, quindi vedremo più tardi insomma come è andata la linea, una lunga settimana, perché poi il Napoli gioca lunedì. Quindi insomma c'è una lunga preparazione insomma a questa partita. Ti ripeto, vedremo che tipo di atteggiamento e che tipo di prestazione farà il Napoli contro un avversario che ha assoluto bisogno di punti, quindi vedremo insomma che Napoli ci sarà, ma avremo tempo per parlarne insomma, visto che si gioca lunedì e neanche domenica.
Grazie a Pasquale Tina. Buon pomeriggio Pasquale. Ciao. Noi vogliamo in pubblicità tra poco Paolo De Paola con noi. Analizzeremo un po' il contesto del campionato di Serie A tutto tondo a 4 giornate dalla fine. A tra poco. Definire bene quelli che sono i momenti della vita nei contesti in cui agisce. Parlavo con Emanuela Castelli in redazione, la nostra panic room per intenderci, in regia c'è invece la nostra Spider-Man, in arte Spider-Man Mary Jane. No, volevo dire anche a qualcuno che scrive, insomma, che mi definisce perspicace, che quando saluta Emanuela è al di là del vetro, a chilometri di distanza da me, e non può leggere i messaggi, non può leggere, io quindi li trasferisco, non si è neanche firmato, non mi ricordo come si chiama, comunque c'è uno che ti saluta, Emanuela, c'è uno che ti saluta e poi dopo esprime però un commento su Corbo, come se tu a chilometri di distanza potessi e poi trasferire alla gente qual è il suo commento su Corbo. È bellissima questa cosa, ma credo che sia la nuova frontiera della radio e della tecnologia che qualcuno dei nostri ascoltatori sta varando proprio in presa diretta. Allora, Paolo De Paola, direttore, buon pomeriggio.
Ciao caro Gianluca.
Allora, poco fa abbiamo avuto Antonio Corbo che ha fatto una disamina, dice De Laurentiis dovrebbe spiegare qual è il suo progetto, al di là dell'allenatore, vuoi cominciare per vincere di nuovo, vuoi cominciare per ricostruire qualcosa e arrivare a vincere tra qualche anno, insomma bisognerebbe dare chiarezza soprattutto ai tifosi e alla platea, sei d'accordo?
Innanzitutto saluto l'amico Corbo, che stimo ed è un giornalista che conosce benissimo le cose di Napoli. Sì, sono d'accordo, però diciamo credo che la strategia di De Laurentiis sia ormai delineata da anni, nel senso che lui, come la tela di Penelope, vuole smontare ogni volta il giocattolo bello che riesce a fare. Più tempo lo ha in mano e più gli costa, quindi meno diciamo più risultati riesce a ottenere in breve tempo e più è facile ricostruirlo, per il semplice motivo che lui non vuol fare un salto di qualità da grande squadra intesa come grande club europeo, cioè vuole la competitività del Napoli, ma la vuole a basso prezzo. Per tenerla a basso prezzo deve avere degli ingaggi bassi. Per questo i contratti di Osimhen, Kvaratskhelia, il fatto che Zielinski vada via, eccetera, eccetera, sono tutti propedeutici appunto a una cessione dei giocatori. Quelli che poi rimangono non dovranno costituire un riferimento per altri giocatori, perché gli ingaggi a Napoli devono essere contenuti. Quindi la strategia mi sembra molto precisa. Non si concilia forse questa strategia con i cicli. I cicli a Napoli non ci saranno. Ci potranno essere delle vittorie, ma non dei cicli.
Paolo, quanto vale la Conference League per la quale il Napoli sta lottando? Perché è rimasta solo quella come situazione Europa da rincorrere.
Vale tutto, vale, è importante. Il problema è questo, che se dunque De Laurentiis tara la squadra, e devo dire che non l'aveva tarata per questo motivo quella di Spalletti per lo scudetto, tutte le altre cose sono dei piacevoli inciampi su un percorso di campionato. Però siccome De Laurentiis ha anche molta ambizione, quindi gli piace apparire in Europa, sicuramente potrebbe in qualche modo capire, d'accordo anche con l'allenatore, quale può essere il percorso più prestigioso dal punto di vista di punteggio internazionale, di qualità, di immagine, soprattutto per il Napoli. Perché è chiara anche quest'altra strategia: lui vuol far crescere il numero di seguaci, di tifosi del Napoli, non solo a Napoli o in Italia, ma anche nel mondo. Questa è un'attenzione che lui ha, questo è sicuro.
Ecco. Allora,
ripetisco, tutto contenuto in prezzi accettabili.
Fate subito santo Paolo De Paola, parole vere, scrive questo amico. Salvatore al telefono allo 081 636 3663. Salvatore, buon pomeriggio.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, in merito alla trattativa Conte De Laurentiis, io credo che sia già chiusa, ma per un semplice motivo, perché De Laurentiis di 20 anni ci ha dimostrato che la sua strategia di mercato è l'opposta da Antonio Conte.
Cioè, chiusa significa che non si chiuderà mai, nel senso che non si concretizzerà mai, secondo lei, Salvatore?
È già chiusa, perché Conte, oltre a voler dei calciatori over 28, over 30, affermati, quindi dei top player da 40-50 milioni, De Laurentiis ha un modus operandi completamente opposto, certo. Quindi la trattativa prima è già chiusa e non ce lo dicono però. E
infatti io dico da ormai da giorni che la scelta dell'allenatore, grazie Salvatore, nel frattempo poi vado a Paolo De Paola, dico la scelta dell'allenatore sarà indicativa delle intenzioni De Laurentiis. De Laurentiis vorrà continuare con l'andazzo di quest'ultimo anno, di quest'ultima alta stagione, non sceglierà Conte. Se invece avrà deciso di defilarsi un po', allora in quel caso potrebbe scegliere Conte. Stanno così le cose, direttore De Paola?
Ma a che prezzo? Non a prezzo di De Laurentiis, a prezzo di Conte. E Conte è caro. Cioè, il progetto è un progetto vincente, perché Conte si siede al volante di una Formula 1 solo se ha la possibilità di vincere. Prevede dei giocatori con ingaggi importanti. Io non so se in questo anno sabbatico Conte abbia in qualche modo cambiato un pochettino il suo approccio verso il calcio, nel senso che magari può puntare più sul gioco, sulla qualità dei giocatori anche giovani, ma guardando al Conte di qualche anno fa, insomma, i giocatori importanti a Conte piacciono e come li chiede nei suoi progetti, tanto è vero che andò via dalla Juve perché riteneva insufficiente la qualità di quella Juventus, che poi continuò a vincere scudetti, quindi non era affatto insufficiente. Ma il problema di Conte, come il problema di qualsiasi allenatore del Napoli, è che se l'allenatore che arriva ha una personalità forte, deve andare allo scontro con De Laurentiis, ma lo dico anche in senso positivo, cioè non in senso polemico e di rottura. Deve in qualche modo fare i conti con una personalità fortissima che c'è dall'altra parte, con la quale deve scontrarsi, non dico quotidianamente, ma sicuramente con una bella abitudine allo scontro.
Allora, bravissimo il direttore De Paola, finalmente qualcuno che ha detto come stanno le cose da 20 anni a questa parte, grande Paolo De Paola, senza peli sulla lingua. Antonio al telefono 081 636 3663, buon pomeriggio Antonio.
Buongiorno a lei. Senta, volevo fare una domanda al signor De Paola.
Prego.
È l'ex direttore del Corriere dello Sport, signore?
Sì, sì, certo. Perché allora, non se lo ricordo.
Allora, io l'ho seguito a Radio 60, a quel canale che lui partecipa.
Va bene, quindi vuole dire cosa, signor Antonio?
Io voglio dire questo, che lui dice, ma sui giocatori che hanno fatto le scommesse, certe forme non legali, no?
No, non la capiamo bene, Antonio, scusi, cerchi di esprimere bene, perché il concetto mi sembra anche delicato dal punto di vista del contenuto, no. E quindi cerchiamo di essere un attimo chiari.
Io ho sentito proprio questo signore qua che disse che Fagioli, Tonali e Zanoli dovevano essere puniti. Perché hanno giocato, ok, e anche giocatori che sapevano questo fatto devono essere puniti. Come è andata a finire? Non si parla più di Corona.
Grazie Antonio, è tutto chiaro. No, allora Paolo, ha rimangato una situazione legata a Fagioli, Tonali, insomma al calcio scommesse, alle scommesse, insomma, ecco, di questi calciatori. E ricordava che tu dicevi chiaramente che dovevano essere puniti anche i calciatori che le erano a conoscenza. Che è successo poi?
Sì, allora guarda, no, veramente non è stata questa la mia posizione. La mia posizione, ecco, molto chiara è stata innanzitutto che non giudico attendibile le confessioni di Corona, cioè chiunque abbia in quel periodo fatto ricorso a Corona si esponeva comunque al pericolo di un come dire, di affermazioni non garantite da una procedura di giustizia ordinaria. Attenendomi invece alla giustizia ordinaria, io separo due argomenti, cioè quello delle scommesse per le proprie squadre, sulle proprie squadre o sul calcio, che sono vietate, ancora a maggior ragione quelle clandestine. Le scommesse in generale non sono vietate per i calciatori se non scommettono sul calcio. All'interno di questo dico che quelli che hanno scommesso sulla propria squadra chiaramente devono essere puniti. Ho soltanto espresso una perplessità sulla ludopatia, che è un fenomeno purtroppo
è
una vera e propria malattia che si è diffuso soprattutto durante la pandemia e che ha coinvolto molti giocatori giovani. Ora per esempio diciamo l'esempio di Fagioli mi sembra inquadrato in quest'ottica, quello di Tonali mi sembra un po' difforme perché il giocatore ha continuato a giocare anche in Inghilterra. Allora dico, se un giocatore vuole in qualche modo sottoporsi a delle cure, di cure che sono necessarie in questi casi, beh insomma non è bello, non sono belle le recidive.
Ecco, Paolo, prima di salutarti c'è qualcuno che ovviamente arrivano anche messaggi di critica oltre ai complimenti al direttore De Paola. De Laurentiis allora dovrebbe indebitarsi come tutte le squadre a strisce, cioè
no, Juve. No.
E poi dopo c'è anche chi scrive. Chi scrive, leggo direttore anche questo, leggi il mio invece dei complimenti. Bene, mille personaggi che idolatravano ipocritamente il miracolo di De Laurentiis nella scorsa stagione, ora spiegano al presidente come fare calcio. E dice, De Paola l'anno scorso non apprezzava il Napoli De Laurentiis, è così? Lei non idolatrava, Paolo?
Ma io cioè, ho un rapporto anche personale con Spalletti, per cui... figure se non idolatravo, non mi piaceva quel calcio era eccezionale. Dico un'altra cosa, e non ho espresso giudizi in questa trasmissione, non ho detto sbaglia o va bene, dico soltanto che le prospettive di calcio che ha in testa De Laurentiis sono molto chiare, sono in un'ottica economica di contenimento dei costi. Farà bene, farà sicuramente bene dal suo punto di vista, dico soltanto che i tifosi non si possono aspettare un ciclo. Per esempio, faccio l'esempio rapidissimo, così non ti tolgo altro tempo. L'Inter ha già programmato la prossima stagione, ha già programmato gli acquisti. Marotta ha detto siamo a metà del nostro ciclo, cioè è una società che guarda avanti con quegli ingaggi, con quei costi. Io non voglio assolutamente che il Napoli si incammini in questa strada, perché ci sono anche delle strade virtuose come quella che ha intrapreso De Laurentiis, però cozzano un pochettino con la pretesa del risultato sportivo. È solo questo il mio ragionamento.
Grazie Paolo, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e a risentirci, a presto.
Grazie, un saluto a tutti.
Grazie a Paolo De Paola, se la ride Manuela Castelli insieme a Spider-Man. Vabbè, andiamo in pubblicità e tra poco torniamo con un allenatore ex portiere che ha giocato nella Lazio, conosce molto bene anche l'ambiente romano. Ah, è arrivato pure Sarnataro e quindi siamo al completo. Pubblicità. Va bene, abbiamo letto tutti i messaggi che dovevamo leggere a Paolo De Paola. È in corso la nostra sassuolizzazione, scrive questo amico. Manna sarà il misto Domincio di Giuntoli. Svezzeremo i Next Generation facendo da tramite tra Serie C e Serie A. Così anche per altri, messi su e poi mandati da capi a strisce, dai capi a strisce. No, è arrivato anche il buon Dario Sarnataro, che qui siamo abbiamo confidenza con i soprannomi, quindi la nostra regista si chiama Mary Jane in arte Spider-Man, la nostra collega in redazione Emanuela Castelli in arte Panic Room per gli amici, e Sarnataro lo chiameremo Proctolin, ecco, è così, poi capirete un giorno il perché, va bene? Nando Orsi invece come lo chiamiamo, che è in collegamento con noi? Non c'è ancora Nando Orsi, tra poco lo chiameremo, poi magari si darà lui un soprannome. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Chiaramente Fagioli è un buon uomo, ludopatia, problemi di ludopatia. Quello del Milan invece è un mascalzone, chissà perché De Paolo dice questo, chissà perché.
Va bene, Antonio Conte ha già firmato, scrive questo amico. Ha già firmato, secondo questo amico, per il Napoli contratto di 2+1, mentre invece per qualcuno dice il problema di Conte è la sua personalità, non il mercato. Volete che Conte non sappia quali sono i parametri non solo del Napoli ma di tutte le squadre italiane? Pensate Conte sia un passo a chiedere calciatori da 100 milioni? La questione è che Conte vuole gestire il budget, qualsiasi esso sia, Fabio. Allora, gestione del budget, costo del mercato, costo di Conte e ingombro dal punto di vista della personalità di un allenatore che ne ha più di De Laurenti probabilmente, che potrebbe oscurarlo, sono gli elementi evidentemente che in questo momento inducono De Laurenti a fare una riflessione, nonostante Conte abbia dato un'apertura massima al Napoli per la panchina. Nando Orsi, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a voi.
E questo è troppo ingombrante Conte, perciò bisogna riflettere un po' di più.
Non so se avete parlato anche della questione tecnica, io non lo so, però mi sembra che la questione tecnica sia abbastanza importante. Poi dopo vengono le altre cose.
Che intendi per questione tecnica? Entriamo nel dettaglio.
Per cominciare, la questione tecnica vuol dire che Napoli dopo anni passa una difesa a 3 invece che rimanere a 4.
Certo.
Quindi vuol dire trovare dei giocatori adatti, validi, laddove in questo momento ci siano, no? Quindi anche a trovare i due quinti esterni, a sapere per esempio cosa farà Kvaratskhelia in un contesto con tatti come quello di Conte, come gli esterni cosa faranno, perché poi dopo bisogna anche vedere quello lì. Quindi le valutazioni secondo me ci sono anche in questo senso. Poi dopo tra ingaggio e personalità, insomma, quando un allenatore, mi sembra che quest'anno al Napoli sia mancata molto la personalità di un allenatore, e quindi forse questo deve essere una delle cose primarie. Quindi al di là che Conte può piacere o non può piacere, è un profilo importante. Poi dopo, se De Laurentiis andrà su altri profili, non so se è soltanto una questione di personalità. Io penso che possa essere una questione tecnica, anche una questione economica, sono tante cose, perché poi con Conte devi praticamente sparecchiare, devi andare a trovare altri tipi di giocatori. È vero che il Napoli ha, però indubbiamente qualcosa a Conte si deve concedere anche a livello economico e di giocatori.
Poi c'è anche Gasperini che gioca a 3, se restiamo nel tema tecnico, e mentre invece Pioli nel novero degli allenatori che potrebbero essere del Napoli è l'unico che ha la difesa a 4, anche se tra Conte e Gasperini c'è una differenza al di là della difesa a 3, no? Piuttosto netta, no? Del tipo di gioco, del modello
di
gioco.
C'è una grande differenza. Io dico che con Gasperini forse dovresti cominciare un progetto un po' più a lungo termine, mentre con Conte avresti la possibilità forse di fare una specie di instant team, no? Quindi questo è differente come cosa. Cioè bisogna vedere il Napoli gli obiettivi che si vuole prefiggere, no? Se vuole vincere oppure se vuole creare un progetto. Con Gasperini secondo me deve avere più pazienza. Ce l'ha la pazienza e l'ambiente in questo momento? Non lo so, capito? Non lo so. Però diciamo che sono due allenatori che apparentemente sembrano uguali, ma come prospettive secondo me sono diversi.
Allora io dico che il Napoli con la Roma ha giocato la migliore partita della stagione. È stato un tiro
anche
al bersaglio. Un tiro al bersaglio, basta rivedere gli highlights, una cosa incredibile. Svilar, grandissimo portiere, perché è stato il migliore in campo certamente, ha un grande portiere la Roma, sei d'accordo?
Sì, assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì, De Rossi ha fatto una scelta molto importante, perché c'era Rui Patricio che è un totem praticamente, no, a livello di portieri. Ho visto in questo ragazzo delle qualità e lui lo sta ripagando, quindi bene. Bene.
E il Napoli ha tirato in porta 27 volte, è stata veramente la migliore partita della stagione, eppure il Napoli non l'ha vinta. Ma ci voleva la scossa della settimana.
Guarda, Gianluca, posso dire qual è la fotografia del Napoli di quest'anno? Il gol al 90° di Abraham. Cioè la fotografia del Napoli di quest'anno, della stagione del Napoli.
L'ingenuità o la sfortuna?
Sfortunata, ingenuità, poca attenzione. Quindi è questo. Questo sarà fino alla fine del campionato. Quindi io, al di là del fatto che Napoli spero possa andare nelle coppe, io dico che poi dopo pensare che il Napoli possa vincere l'ultima 4 partite a me mi sembra difficile per il campionato che ha fatto il Napoli, no? Per l'altalena che ha avuto il Napoli. Quindi deve pensare partita dopo partita, adesso andare a Udine e cercare di andare a vincere, una squadra non semplice, perché si sta giocando la vita. E io una cosa, quando il Napoli le cose vanno tutte bene, è una grande squadra. Quando all'interno della partita, il Napoli comincia ad avere dei problemi. Quindi questo è anche un discorso che bisogna fare in prospettiva futura, no? Che tipo di giocatori il Napoli può avere per arrivare al finale.
Grazie Nando per essere stato con noi, un abbraccio a Nando Orsi, grazie. Allora, buongiorno Gianluca, a me questa narrazione che Conte ha dato piena disponibilità a De Laurentiis ci pensa, non mi convince. Certamente Conte ha dato un'apertura però, caro amico, lo possiamo dire. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gianluca, Gino d'Avezza.
Buongiorno Gino.
Non mi trovo col discorso che fate voi. Voi quasi quasi state dipingendo come Conte come uno scollegato dalla realtà, cioè Conte no. Potrebbe allenare solo una squadra che si può permettere 4-5 acquisti da 40-50 milioni all'uno.
No, due.
Cioè, ma quale
due,
squadra due. Può fare questo? Cioè ce ne stanno 4-5 nel mondo. Quindi Conte si è dimesso da allenatore, non fa più l'allenatore. A Torino Conte se ne andò perché la società chiedeva una cosa e lui disse che con questi investimenti non poteva raggiungere quell'obiettivo. Non viene a Napoli, però Conte se viene a Napoli non si rende conto che il Napoli è il Napoli. Cioè io non capisco questo ragionamento che facevo, che fate voi.
No, ma certo, sicuramente un attaccante forte al posto di Osimhen è un grande centrocampista. Insomma, sono le richieste minime di uno come Conte, ma un calciatore che non sa adattarsi a più moduli, che calciatore è? Ma che discorsi sono questi sul modulo? Scrive Peppe. E beh, ma i calciatori di oggi non hanno la qualità dei calciatori di 30 anni fa, caro amico. Per questo motivo l'incidenza, lo dicevamo l'altro giorno, l'incidenza dell'allenatore, essendo aumentata per tutta una serie di motivi, staff, tecnologia, la qualità e preparazione, la qualità degli allenatori italiani. In Italia l'allenatore oggi vale di più, incide di più rispetto ai calciatori la cui qualità è invece diminuita, la qualità media. Quindi calciatori, qualità media diminuita, meno incisività all'interno di un contesto. Allenatori in Italia qualità superiore perché è aumentata la qualità e quindi incidono di più nel contesto. Quindi l'allenatore oggi dal 20-30% del passato incide al 50% almeno e i calciatori per il restante 50%, mentre invece prima i calciatori avevano il 70-80%, cioè si diceva vincono i calciatori per intenderci. Sentiamo questo messaggio, via.
Buongiorno Gianluca, Anthony da Piazza Mercato.
Buongiorno Anthony.
Dirti che Paolo De Paolo ha detto tutte cose vere. Napoli purtroppo si mantiene su questa linea societaria e questo è quello che fa sempre, perché è costruito così. È una società che si basa anno per anno e non è a lungo termine. Purtroppo è la verità. Chi non vuole vedere queste cose qua è perché c'ha i paraocchi ed è così presuntuoso da credere che De Laurentiis sia Dio sceso in terra. Punto e basta. Gli stessi errori che stava facendo l'anno scorso le sta ripetendo quest'anno. E questa è la realtà.
Allora, adesso ascoltiamo altri due messaggi. C'è questo, per esempio, eccolo qui. Via.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Io ti dico la verità, io dopo quella roba che ho visto in mezzo al campo domenica al Maradona, io non seguo più il Napoli perché? Ho visto delle cose che non
mi sono. È stata una bella partita, stata.
Cioè, ho visto gol mangiati, 7-8 gol mangiati davanti alla porta che non hanno una spiegazione logica né tecnica né tattica. E ho visto un gol regalato alla Roma, soprattutto quello del 2-2, non avere una spiegazione né logica né tecnica né tattica, che non quello che molti hanno capito ma che non hanno il coraggio di dire. Per me il calcio è sporco, te lo dico io. Cioè, quella roba chi ama il calcio non se la può spiegare se non in un'altra logica. Buongiorno.
Il parcheggio del centro commerciale azzurro, 3 ore e 50 centesimi durante i giorni normali. Sì, pensate, una volta sono entrato lì a 3 ore dalla partita e la guardia giurata mi disse: lei va alla partita? No, guardi che dopo le faccio pagare 20 euro, perché se va alla partita e deve parcheggiare deve pagare 20 euro, altrimenti se va al supermercato nel centro commerciale 50 centesimi. Io dissi: guarda, io vado al supermercato, quindi 50 centesimi. Questa è la storia per quanto riguarda quel tipo di parcheggio. Come mi hai chiamato, Soriani? Scusa che sei arrivato così in pompa magna, come mi hai chiamato?
Ciao ragazzi, lei è da Giuliano, speriamo che questa agonia finisca presto, altre 4 partite, speriamo che finisce presto questa agonia.
Sì, è l'agonia. Allora, speriamo che finisca presto questa agonia, scrive questo amico. Non abbiamo più tempo per leggere i messaggi perché c'è Dario Sarnataro con voi, con Marte Sport Live, per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, grazie a Manuela Castelli, Panic Room per la redazione, è arrivato Gigi Soriani, lo saluto, adesso arriva Marte Sport Live, finisce qui Forza Napoli sempre, torniamo puntuali domani a mezzogiorno come sempre, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.
In fondo, siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e perché no, anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì, dalle 18.